Siamo al passaggio successivo del nostro procedere, testo che viene dalla nostra meditazione, questo incontro, il capitolo 24 di Luca, l'apparizione del risorto ai discepoli, dal versetto 36 al versetto 48. Lo leggiamo insieme, lo troviamo sul libretto che ci sta accompagnando, pagina 48, pagina 49. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona apparve in mezzo a loro e disse: pace a voi. Stupiti e spaventati credevano di vedere un fantasma, ma egli disse: perché siete turbati e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e guardate. Un fantasma non ha carne e ossa come vedete che io ho. Dicendo questo mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la grande gioia ancora non credevano ed erano stupefatti, disse: avete qui qualche cosa da mangiare? Gli offrirono una porzione di pesce, egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Ecco, sicuramente abbiamo letto tutti le pagine di meditazione che troviamo sul foglietto, con il riferimento anche al testo di Madre Speranza, anche le domande che sono molto stimolanti, che troviamo, io direi di tentare una lettura anche diversificata, che quindi ci dia la possibilità di arricchire, la possibilità della riflessione, poiché il testo è molto ricco, può essere letto sotto tante prospettive con una molteplicità di sottolineature. Ecco, la sottolineatura che cercherei di fare io è proprio quella della lettura, come sempre, della chiave della misericordia. Che cosa c'entra qui la misericordia del Signore? Di solito quando pensiamo alla misericordia intendiamo subito degli atteggiamenti di perdono, ecco, degli atteggiamenti di guarigione. Qui la misericordia è l'attenzione che ha Gesù il risorto nei confronti dei bisogni degli apostoli, che si focalizzano in un bisogno fondamentale, che è quello di credere nella risurrezione in questa condizione nuova e quindi diventare dei credenti nel Signore risorto. La sua misericordia quindi in questo caso è una capacità di lettura che va oltre anche la capacità di lettura personale degli apostoli, perché Gesù vede un loro bisogno molto di più di come lo vedono loro. Era necessario che il Signore Gesù si facesse vedere, si facesse toccare, si facesse conoscere. Noi lo comprendiamo anche dal momento liturgico appena concluso domenica scorsa nella solennità dell'Ascensione. Perché il risorto è rimasto ancora in mezzo ai discepoli da risorto per 40 giorni, tempo così prolungato? È il tempo in cui attraverso le apparizioni e ancora la sua predicazione di risorto conferma gli apostoli di questo evento straordinario e poi li abilita a diventare testimoni. Innanzitutto li convince di questo evento, che deve far capire loro che la sua risurrezione, come comprenderemo anche dalla pagina del Vangelo, è una condizione nuova di vita. Dall'Antico Testamento loro sapevano che c'erano già state delle risurrezioni, il profeta Eliseo aveva risuscitato. Nella missione di Gesù c'erano state delle risurrezioni, figlio della vedova di Naim, figlia di Gairo. Ma Gesù, quando parlava della sua risurrezione, faceva intendere, e Tommaso l'ha capito, l'ho già messo in evidenza, penso anche con voi, questa sua capacità più grande di Tommaso, che la condizione di Gesù da risorto non era come quella del figlio della vedova di Naim o della figlia di Gairo o di Lazzaro, perché loro non sono risorti, sono risuscitati in questa condizione di vita pienamente dalla morte, ma in questa stessa condizione di vita, cioè la condizione che avevano prima della loro morte. Ma Gesù risuscita in una condizione di vita completamente diversa, completamente nuova. Perché il figlio della vedova di Naim, la figlia di Gairo e Lazzaro sono morti una seconda volta dopo essere stati risuscitati, perché appunto la condizione di vita che hanno ricevuto era la stessa. Ma Gesù invece da risorto entra in una condizione di vita completamente nuova, gloriosa, che non muore più, non è più una condizione di vita della debolezza, è una condizione di vita assolutamente gloriosa. Lui non è semplicemente vivo, ma è il vivente, cioè colui che dona la vita. Ecco allora che la sua misericordia diventa, potremmo dire, una evangelizzazione, una catechesi per portare gli apostoli alla consapevolezza di questo evento assolutamente nuovo, impensabile, impensato. E ha avuto bisogno di 40 giorni per confermarli in questo, sia attraverso le apparizioni, sia attraverso la predicazione, perché Gesù ha continuato a confermarli in quella fede alla quale li aveva aperti prima della sua passione, morte, croce. È chiaro questo? E addirittura per rendervi consapevoli di questa condizione nuova di vita, Gesù ha mangiato con loro, viene ripetuto anche negli altri. Quindi adesso riandremo ai particolari che vengono messi in evidenza in questa pagina di Vangelo, ci fa capire che la sua condizione nuova di vita è nell'ordine della continuità, è la stessa persona di Gesù, ma nell'ordine della diversità. Perché la condizione che aveva prima della risurrezione era la nostra condizione umana, segnata dalla debolezza. La condizione invece che ha dopo la risurrezione è una condizione umana completamente glorificata, supera il limite. Difatti comprendiamo anche dal testo che dice, noi abbiamo la traduzione qua ancora precedente, Gesù in persona apparve in mezzo a loro.
Poi brano nuovo, oppure
no, no, ma lo so, mi ricordo perché il testo dice apparve in mezzo a loro, mentre la traduzione nuova dice giustamente stette in mezzo a loro. Lo dicevo anche perché il brano evangelico è stato proclamato qualche domenica fa. Quindi questo stare significa che Gesù non ha bussato alla porta, non sono andati ad aprire, è entrato e l'ha trovato lì. Ma cosa vuol dire? Che ha superato i limiti della condizione umana, e infatti dice il testo, credevano di vedere un fantasma, sono pieni di paura. Mentre Gesù che cosa dice? Dice toccatemi, guardate, vedete, toccatemi. Quindi vuole farsi toccare, capisce, ancora oggetto della sua misericordia, che la nostra fede ha bisogno chiaramente di affidarsi alla parola di Dio, ma la parola non fa altro che confermare l'evento che loro stanno vedendo, e cioè si trovano di fronte il risorto. Ma ecco la grande distinzione, come dicevo prima, tra la sua condizione e quella di Lazzaro, perché là hanno capito subito che Lazzaro era nella condizione umana,
era
Lazzaro, mentre qui vedono quello che potrebbe sembrare un morto. Difatti Gesù dice guardate le mie mani e i miei piedi, le mani e i piedi non sono altro che le mani che portano ancora il segno della foratura, ecco. Probabilmente anche, come dice il Vangelo di Giovanni, i testi vanno messi insieme nell'ordine della complementarietà, c'è anche il costato aperto. E infatti sappiamo che Tommaso sarà invitato a mettere la mano nel costato, un costato aperto che aveva lacerato il cuore. Quindi, come avevo detto in altri contesti, lo ripeto anche qua, i segni visibili erano segni che dichiaravano che logicamente doveva essere morto, perché non poteva essere vivo con quei segni lì. E invece porta dei segni di morte e non soltanto è vivo, ma come dicevo prima è vivente. Il libro dell'Apocalisse richiamerà questa condizione, perché quando l'Apostolo Giovanni contemplerà in immagine simbolica risorto, lo vedrà nell'immagine dell'agnello, ritto, quindi posizione alta, ritto è la posizione della vita, altisignoriale, chieriale, sopra un trono, non sdraiato, però svoltato, quindi vedi i segni della morte, eppure è ritto. Significa che ha vinto la morte e si è introdotto in una condizione completamente nuova. Ecco allora la dimensione grande della misericordia di Gesù, portarci alla pienezza della fede, e usa i linguaggi che possono essere compresi perché possano giungere a questa fede, non linguaggi semplicemente teorici, ma linguaggi fortemente esperienziali. Se non ci fosse stata questa esperienza di toccare, di vedere, come potevano comprendere questa condizione nuova di vita? E se effettivamente fosse stata un'apparizione solo in spirito, come potevano credere nella risurrezione della carne? e come potremmo credere noi nella risurrezione della carne. Mentre questo è il grande annuncio: l'uomo in Gesù Cristo viene ricollocato nella condizione primordiale voluta da Dio, gloriosa, quindi un'umanità, ma glorificata dall'alito di vita, glorificata dalla potenza dello Spirito. Ora questa umanità risorta di Gesù sarà un'umanità che verrà glorificata anche presso la destra del Padre. Il testo che noi abbiamo accolto domenica scorsa nel prefazio, solennità dell'ascensione, dicevamo così che noi contemplavamo in Cristo la nostra umanità glorificata presso il Padre, perché non esiste un'umanità diversa tra quella di Cristo e nostra, c'è un'unica umanità. Non esiste un'umanità diversa fra me e la vostra, fra la vostra e la mia. Noi condividiamo la stessa umanità, siamo un corpo unico Adamo. Gesù ha preso questa umanità, uguale alla nostra, segnata dalla debolezza. Non ha peccato, ma segnata dalla debolezza. Ricordo ancora che la condizione umana assunta da Gesù quando si è fatto uomo nel grembo di Maria è la condizione umana non dell'Adamo prima della caduta, ma dell'Adamo dopo la caduta. È nato come noi, quindi si è sottoposto alle leggi della fragilità, della caducità, al punto che è morto. È vera morte quella di Gesù. Però poi nella sua risurrezione egli ha glorificato questa umanità. Glorificando la sua umanità, ha glorificato già in anticipo tutta l'umanità, anche la nostra. La mia umanità, se è quella uguale a Cristo, significa che nell'umanità di Gesù Cristo è già glorificata. Per questo giustamente il prefazio dice: tu oggi, o Padre, hai glorificato la nostra umanità presso di te, presso il Padre, nell'umanità glorificata di Gesù Cristo, che è la grande speranza del cristiano. Noi siamo chiamati alla risurrezione della carne, cioè ad una condizione umana pienamente glorificata, non semplicemente spirituale, ma in una fisicità che noi facciamo ancora fatica a comprendere, che non è più segnata dalla debolezza, ma che è completamente glorificata dalla potenza dello Spirito. E sarà una umanità in una condizione gloriosa, chiamiamola così, di giovinezza eterna. Come rimane in una giovinezza eterna l'umanità glorificata di Cristo, non solo, ma nella sua la umanità glorificata di Maria Santissima. Perché sappiamo che Maria è l'unica creatura, dopo Gesù, perché anche Gesù si è fatto creatura, diventando uomo il creatore, si è fatto creatura nel seno della Vergine Maria. Maria è l'unica creatura dopo Gesù che non deve attendere il giorno finale della risurrezione della carne, perché la sua umanità è già pienamente glorificata. Potremmo dire, uso un linguaggio che forse piace poco ai teologi, ma è facilmente comprensibile, che in paradiso, nel cielo, che sono immagini per dire il luogo dove Dio dimora, è entrato qualche cosa di nuovo. È entrata l'umanità glorificata di Gesù Cristo ed è entrata l'umanità glorificata di Maria, per dirci che là entrerà anche la nostra umanità glorificata. Qui c'è tutto il senso della nostra fede. Sappiamo che si fa fatica a credere nella risurrezione della carne, non lo dicevo anche in un'omelia qualche domenica fa, perché pensiamo che la risurrezione sia uscire dai sepolcri e tornare qui su questa terra. No? Vi ricordate che cosa diceva la lettera ai Romani oggi? Che anche la creazione geme e soffre nell'attesa della piena glorificazione dei figli di Dio. Quindi significa che nell'ultimo giorno, l'ottavo giorno, che sarà non il giorno della fine, ma il giorno del compimento, non soltanto l'umanità verrà glorificata nella sua risurrezione, ma anche il cosmo verrà glorificato, perché noi attendiamo, secondo la nostra fede, cieli nuovi e terra nuova. Significa una nuova condizione di vita pienamente gloriosa, che è la condizione di vita che Dio ha pensato per l'uomo, una casa meravigliosa all'interno del quale vive la comunione piena, libera, trasfigurante di Dio con l'umanità e dell'umanità insieme con Dio. Qui siamo agli albori di questa fede, ma sono già albori molto forti. Quando io ho commentato con voi Tommaso, mi pare, l'apparizione a Tommaso, non l'ho commentato con voi, no? Beh, allora è giusto che facciamo un'affermazione. Tommaso va riabilitato perché ci sono molti luoghi comuni sull'apostolo Tommaso. Viene definito l'apostolo della incredulità, no? Non è vero, non è vero. Tommaso, io dico, ha una marcia in più rispetto agli altri apostoli, perché che cosa dice Tommaso? Dice: se non vedo il segno e non metto la mano, e non metto la mano nel suo costato, cioè se non vedo uno in cui tutto mi dice che dovrebbe essere morto e invece capisco che lo vedo che è vivo, non crederò. Cioè lui aveva visto, aveva partecipato alla risurrezione di Lazzaro, ma aveva capito che la condizione di Gesù doveva essere diversa, voleva avere questa esperienza, Gesù l'ha concessa. È come se Tommaso abbia spinto Gesù, il Vangelo di Giovanni, vero evento di Tommaso, abbia spinto Gesù a manifestarsi in questa nuova condizione. Quindi noi dobbiamo essere riconoscenti a Tommaso, che in questa marcia in più della sua fede ha spinto Gesù a far capire a lui, agli apostoli e a noi, che la sua risurrezione è una nuova condizione di vita. Torno a dire, se pensiamo che la risurrezione sia un uscire dai sepolcri per tornare a camminare qui su questa terra, questa non è la nostra fede. Questa sarebbe un'ulteriore schiavitù, perché questa terra è stata segnata dalla debolezza. Ricordiamo che sempre nella lettera ai Romani, nel capitolo 8, dice che la creazione stessa geme e soffre, perché è stata sottomessa alla caducità. Sto citando, non per suo volere, ma per volere di colui che l'ha sottomessa. E colui che l'ha sottomessa non è Dio, è l'uomo attraverso il suo peccato. Cadendo nel peccato, l'uomo ha portato con sé tutta la creazione di cui fa parte. Risuscitando l'uomo porterà con sé tutta la creazione di cui fa parte, e quindi anche la creazione farà parte di questa trasfigurazione, che diventeranno cieli nuovi e terra nuova, in quell'immagine straordinaria che viene contemplata dal libro dell'Apocalisse, libro della consolazione per eccellenza, con immagini fortemente simboliche. Per esempio il verdetto, la città santa risplendente, non ci sarà più la luce perché la sua luce è l'agnello, è il Cristo risorto, non ci sarà più il mare, simbolicamente il mare è il luogo della morte, quindi vuol dire che non c'è più la morte, sono tutte immagini simboliche, non pensiamo ad una descrizione elementare delle cose, perché si parla solo attraverso i simboli per poter comprendere una condizione nuova, ma è vero, sarà una nuova condizione di vita, piena, che è la condizione del regno dei cieli, è la condizione che appartiene a Dio. Ecco, potremmo riprendere queste parole rileggendole per vedere se effettivamente questa meditazione rispecchia il testo. Poi tornerò su un'affermazione, la prima affermazione di Gesù. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: pace a voi, è proprio su questa espressione che ritornerò tra poco. Stupiti e spaventati credevano di vedere un fantasma, non hanno ancora compreso, è chiaro, quindi c'è questa misericordia di Gesù che li conduce alla fede, ma egli disse, ecco guardate che pedagogia che c'è, potremmo dire una pedagogia piena di tenerezza, piena di pazienza, sa usare un linguaggio che introduce progressivamente verso la pienezza della rivelazione. Perché siete turbati? Perché sorgono dubbi nel vostro cuore? La domanda. Ecco, secondo passo, guardate le mie mani e i miei piedi, la manifestazione, sono proprio io, ancora grado ancora di più, solo guardate, ma toccatemi, guardate, verificate, un fantasma non ha carne e ossa come vedete che io ho, ecco, un'umanità, però glorificata, ha carne ed ossa, però è passato, come dicevamo, attraverso le porte chiuse. E dicendo questo mostrò loro le mani al costato, poiché per la grande gioia ancora non credevano ed erano stupefatti, disse: avete qui qualche cosa da mangiare? Questo ci sconvolge. Gli offrirono una porzione di pesce e glielo prese e lo mangiò davanti a loro. Non ha più bisogno il suo corpo di nutrirsi, ma per far capire che in lui c'è una corporeità, che non è semplicemente un fantasma, è una spiritualità piena, mi spiego. Quando noi parliamo di spirito pensiamo sempre a qualche cosa che sovrasta la nostra capacità di toccare. La cosa sbagliata, perché io, per esempio, oggi siamo a Pentecoste, anche se la mia umanità è ancora segnata dalla debolezza, io so che in virtù dello Spirito Santo, volevo fare questa omelia oggi ma non l'ho fatta, ma lo dico a voi, in virtù dello Spirito Santo ogni cellula del mio essere è piena di Spirito Santo, anche se è destinata a morire, io so che la pelle cambia, ma ogni cellula è piena di Spirito Santo. Non diciamo nel santo che i cieli e terra sono pieni della gloria di Dio, e la gloria di Dio non è lo Spirito Santo. Lo Spirito ha riempito l'universo. Noi vediamo i segni della caducità, ma all'interno di questi segni è nascosta, ma evidente, tutta la potenza dello Spirito Santo, che è potenza di vita. I mistici, soprattutto orientali, guardando la realtà, la vedevano a volte in un fuoco come quello del roveto ardente, che brucia senza consumarsi. Cioè il fuoco della gloria di Dio. L'Oriente vede in tutto la gloria di Dio. Ed è così, perché c'è la gloria di Dio. Ecco, ormai dobbiamo permettere alla gloria di Dio di manifestarsi. Noi siamo proprio in questa Pentecoste grandiosa, meravigliosa, universale, fino all'ultimo istante della storia. E ci crediamo, e Gesù ce lo dice. Quindi la sua presenza è una presenza fortemente spirituale che dà verità anche al suo essere che può essere toccato. Perché lo spirito, ripeto, non è qualcosa di non toccabile, è qualcosa che è talmente vero che sfugge alla nostra possibilità di verifica. Ma scusate, noi usiamo il termine reale per dire che ciò che c'è è vero, è reale, d'accordo? Ma è reale, non è solo ciò che si vede, ciò che si tocca. È più reale l'uomo o Dio? Faccio una domanda assurda. Dio è il reale per eccellenza. Lo vedo Dio? No. Posso toccarlo? No. Ma Dio c'è. Quindi posso dire che Dio lo tocco perché? Perché la sua gloria riempie l'universo. Siamo nella pienezza della gloria di Dio. È più reale Lui, che io non vedo, di noi che siamo qui, che ci stiamo parlando. Mi capite quello che voglio dire? Quindi quando parlo di spirito intendo la realtà più profonda, più vera, è l'anima stessa della vita. Anche quando parlo di vita, non la vedo la vita, ma mi sta animando, è più vera di qualsiasi altra cosa. Vedo la morte perché se mi taglio un'unghia quella roba lì ormai è morta, ma la vita è più viva di quanto io pensi. Questa è la realtà straordinaria. Gesù vuole farci passare alla pienezza di questa fede. Allora ripeto, torno a dire perché è importante, la risurrezione dei morti non è un uscire dai sepolcri, ma è un uscire dal sepolcro, cioè dagli inferi della morte, per entrare nella pienezza del regno dei cieli. Non è che noi vediamo, come in alcune immagini che servivano soprattutto nel Medioevo, questa carne, come dice il libro del profeta Ezechiele, che si riattacca, si vede, no, un'immagine questa per dire, no, no, la risurrezione è qualcosa di molto più grande, di molto più straordinario. E l'unico segno della risurrezione finale è il Cristo risorto, neanche la sua risurrezione, perché nessuno è stato testimone dell'evento quando lui è uscito dal sepolcro, ma è il risorto, lui nella sua umanità glorificata è il testimone di questa nuova condizione di vita. Guardate che questo ci libera da un sacco di dubbi, da un sacco di paure e anche da un sacco di limiti della nostra fede, perché tante volte abbiamo una fede ingenua piena di immagini che anziché condurci alla pienezza della verità ci conducono al limite. Tanti per esempio fanno fatica a credere, perché? Perché la coscienza che hanno in immagini di questa risurrezione è qualcosa di ingenuo, di elementare, come dicevo, quelle immagini che servivano nel Medioevo per far capire le cose, ma che non sono altro che un simbolo di quella che invece è la realtà più profonda. Mi sono spiegato? Questa è la nostra fede. Allora, torno all'espressione principale, dopo aver fatto tutta questa riflessione che deve convincerci della nostra fede, perché altrimenti se non crediamo in questa nuova identità vana nella nostra fede, Paolo lo dice chiaramente, Paolo dice, perché già durante la sua predicazione alcuni cristiani facevano fatica a credere nella risurrezione, soprattutto quelli che provenivano da una cultura ellenistica. Abbiamo sentito anche la predicazione di Paolo nell'Areopago ad Atene, no? Quando ha fatto quella bellissima omelia, ha visto tutti i templi che erano dedicati agli dèi e aveva visto che per preoccupazione di dimenticare qualcuno hanno fatto anche il tempio al Dio ignoto, in maniera che così. E lui prende lo spunto per fare una predicazione straordinaria, no? Comincia sull'Areopago, che era il luogo dove si radunavano per ascoltare tutte le novità filosofiche, artistiche e quindi anche teologiche, lo ascoltano ben volentieri. Lui comincia dalla creazione, dicendo che è il Dio creatore, io vi annuncio quel Dio che voi considerate ignoto, che in realtà è l'unico Dio, e poi ci parla di Gesù Cristo e dirà che Dio ha dato conferma della sua identità a tutti col risuscitarlo dei morti. Quando hanno sentito parlare di risurrezione dei morti se ne sono andati e hanno detto: su questo ti sentiremo un'altra volta. Quindi si faceva fatica a credere, perché per i motivi che dicevo prima si pensava alla risurrezione come un ritorno in questa condizione, e invece è una condizione completamente nuova. Allora Paolo, dicevo, nella prima lettera ai Corinzi, il capitolo 15, dice chiaramente: come possono dire alcuni tra di voi che non esiste risurrezione dei morti, che non esiste risurrezione della carne? Ora, se non esiste risurrezione della carne, se non esiste risurrezione dei morti, neanche Cristo ha risuscitato. Ora invece Cristo è risuscitato, primizia di coloro che risusciteranno, perché come Cristo risusciteranno, così anche noi avremo una vita nuova in Lui. E questa è la fede che noi dobbiamo focalizzare. Fatto questo chiarimento, poi se avete qualche domanda, capisco che è un campo infinito, no, di contemplazione, mi soffermo sulla prima espressione. Quando Gesù entra, sta in mezzo a loro, dice pace a voi. Non è semplicemente un augurio, è una dichiarazione. In Cristo viene la pace in mezzo agli uomini. E la pace non è semplicemente la pace che intendiamo noi, una tranquillità, un non conflitto. È lo shalom ebraico per eccellenza che racchiude in sé tutti i doni possibili di Dio per l'umanità, è la pienezza di ogni dono, la pace. Mi spiego, quindi non è la tranquillità dell'animo, è il dono che Dio viene a fare all'umanità per colmare l'umanità di sé, il dono per eccellenza, che comporta anche la pace interiore, la capacità di diventare pacificatori, la capacità di vivere serenamente la nostra fede anche nelle difficoltà, la capacità di vivere un equilibrio interiore quando tutto può essere contrario, perché si ha la consapevolezza di essere in comunione con Dio. Sapete che questa pace è stata oggetto della contemplazione dei monaci, in particolare dei benedettini. Contrariamente a quanto si crede, il motto dei benedettini non è ora et labora, quello è un motto di come vivere, ma il motto dei benedettini, che è scritto ovunque nei monasteri, è pax, pace. Cioè loro cercano di accogliere, attraverso il loro aprirsi all'azione dello Spirito Santo, di accogliere questa pace che il Signore risorto ha portato e che è potenza di Spirito Santo, che libera il cuore da ogni turbamento, non abbiate paura, che diventa ricchezza interiore dello spirito per essere capace di condividere questa stessa ricchezza nei confronti degli altri, e significa diventare positivi nello Spirito Santo, persone che sanno introdurre in questa umanità i germi del regno. Perché? Perché sono già fecondi dentro di noi. Questa è la pace che il Signore ci dà, anche questo è il dono della sua misericordia, Dio che vuole togliere ogni turbamento e colmarci di ogni pienezza e di ogni gioia, togliere tutte le oscurità e portarci la pienezza della beatitudine. È un Dio che vuole rallegrare il nostro cuore, è un Dio che vuole farci danzare, è il Dio della gioia, è il Dio della pienezza, è il Dio del dono. Questi sono alcuni dei segni meravigliosi della sua misericordia. Le domande che sono riportate qui sul testo sono significative, pagina 53. È molto forte, a quello che ho detto dovremmo veramente chiederci quale, non immagine, ma quale fede nella risurrezione ci portiamo dentro. La prima domanda: qual è la mia esperienza personale della risurrezione di Cristo? Sarebbe interessante, io potrei dare la mia risposta, se ognuno c'è l'Eucaristia che celebriamo. Che celebriamo è l'esperienza della risurrezione per eccellenza. Quando celebriamo il sacramento della riconciliazione, l'abbiamo già detto, non è una risurrezione quella lì, vera e propria, per non parlare poi del sacramento del battesimo. Quando riviviamo il segno di croce con l'acqua benedetta, in quell'acqua io, come nel giorno del mio battesimo, faccio esperienza di morte alla condizione vecchia e di vita, risorgo con Cristo. Non è semplicemente l'acqua santa, io rivivo il mio battesimo con quell'acqua lì, ha una potenza che non ce ne rendiamo neanche conto, veniamo rigenerati da quella grazia, esperienza di vita. Quando ascolto la parola di Dio e mi apro, per me è esperienza di risurrezione, perché mi dà una vita interiore. Ma sto rispondendo io mentre dovrebbe essere una risposta, vado avanti e non do più risposte in maniera che rimanga aperto alle vostre riflessioni. Secondo, cosa mi tiene vincolato alla morte e che cosa invece mi mette nella vita nuova scaturita dalla Pasqua? Proviamo a pensare al timore che hanno gli apostoli. Io credo, questa osservazione non è una risposta, che noi siamo ancora molto nella prima fase di questa pagina di Vangelo degli Apostoli, sempre pieni di timore. Non abbiamo ancora permesso a risorto di farci diventare forti della potenza della sua risurrezione. Siamo ancora più sul negativo che sul positivo. Siamo ancora nella fase della sepoltura e meno nella fase della risurrezione, dell'ascensione e della Pentecoste. Ma domani, terzo, ho interiorizzato la certezza che l'essenza del carisma vostro, che sono chiamato a vivere, scaturisce dal cuore del mistero pasquale, scaturisce da qua, non dalla croce, ma dalla croce, anzi, incarnazione, passione e morte, risurrezione, ascensione, perché dice tutta l'umanità, e poi la Pentecoste. Quindi non solo il sacrificio, è il crinale verso il quale giunge ciò che precede, ma verso il quale porta tutto ciò che segue. Quindi fermarsi alla croce sarebbe assurdo. Quindi bisogna chiedersi se abbiamo interiorizzato questo. Si intuisce subito, sapete, se noi siamo uomini e donne di risurrezione o uomini e donne che sono rimasti ancora sul Calvario. Dovremmo essere gli uomini del Tabor e gli uomini del monte di Betania, cioè da dove è avvenuta l'ascensione al cielo di Gesù, verso Betania. Ultimo, il mandato di Gesù, di questo voi siete testimoni, come lo sto realizzando? Cioè di questo che stiamo dicendo noi, il cuore della nostra fede, quali capacità mi pongo in atto per essere fedele e risorto, che mi chiama a farmi garante di questo annuncio, garante di questa risurrezione, di questa condizione nuova. Oltretutto, e concludo, non è un evento che sta davanti a noi, è un evento che sta dietro di noi, che noi siamo già risorti con Cristo e che si realizza nella quotidianità della nostra vita. Quante volte Paolo usa questo termine nelle sue lettere? Voi che siete risorti con Cristo, noi che siamo risorti con Cristo, siamo già risorti con Cristo. Soprattutto la lettera ai Colossesi, voi che siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù e non quelle della terra. Sì, molto belle.